C'è una scena molto eloquente in un documentario su Marlène Dumas. È girata all'interno del suo studio. Dumas, tutta vestita di nero, prende un grande foglio di carta per acquerello, lo scuote, poi lo stende per terra, si siede su un panchetto di legno, poggia il viso sul palmo di una mano e sospira. Cambio di inquadratura. Ora Dumas è in azione. Il pennello è tra le dita, sospeso. È come in attesa di un comando, di un'idea. Ma soprattutto Dumas è inginocchiata sul pavimento. È piegata a ridosso del foglio, quasi gettata sul foglio. Ecco, in questo fotogramma si trova forse la conferma di qualcosa che è possibile intuire camminando al primo piano di Palazzo Grassi, di fronte a quadri come Intoxication o Magdalene. Il rapporto di Marlène Dumas con i suoi soggetti, che siano un bambino, una spogliarellista in un peep show o il regista e scrittore per Paolo Pasolini, non è contemplativo, è promiscuo. È un corpo a corpo, dove fedeltà e infedeltà, verità ed errore, attrazione e rifiuto, sembrano alternarsi con frenesia, come particelle impazzite che si scontrano dentro un atomo di materia. Mi chiamo Ivan Carozzi, sono un autore e scrittore e questo è Una specie di tenerezza, una serie di Cora Media promossa da Palazzo Grassi Pino Collection, Venezia. Open End, la mostra di Marlène Dumas a Palazzo Grassi, è la prima grande personale dell'artista in Italia. Per entrare nel labirinto dell'immaginazione di Dumas si può fare in due modi, al galoppo oppure gattonando come il leopardo. Questo consiglio è di una poetessa e scrittrice che con Marlène Dumas condivide il nome di battesimo e il paese di nascita. Si chiama Marlène van Niekerk. Che si entri al galoppo o gattonando, dice van Niekerk, non è detto che riusciremo ad afferrare l'essenza del lavoro di Dumas, che in effetti appare sempre inquieto, come se il colore sulla tela formasse una superficie brulicante, infetta e in costante ebollizione. Marlène Dumas nasce il 3 agosto 1953 nella zona di Cools River, una regione semi-rurale a 25 km da Cape Town, in Sudafrica. Sua madre, casalinga, si chiamava Elena e il padre, viticoltore, Johannes. In casa si parlava l'Afrikaans, un idioma creolo usato dai discendenti dei coloni olandesi arrivati nel XVII secolo. L'Afrikaans è una lingua sui generis, ha un po' dell'olandese, però è anche contaminata dal bantù, da vari altri dialetti africani e dal portoghese. Il padre, scomparso quando Marlène aveva appena 12 anni, lavorava nel piccolo vigneto di Jakobstal, di proprietà della famiglia fin dal 1916.
I grew up on a farm.
Sono cresciuta in campagna, in una tenuta agricola, e mio padre produceva vino. Mi arrampicavo sugli alberi e sono cresciuta assieme ai miei due fratelli, uno più vecchio di me di 6 anni e l'altro più grande di me di 9 anni. Devo dire che mi piaceva essere una bambina, quello che non mi piaceva era andare a scuola. A me piaceva stare da sola in campagna, non andare a scuola. E in effetti non mi piaceva proprio parlare di scuola, perché dopo che mio papà è morto, è successo quando avevo 12 anni, sono andata a vivere in un collegio nella città di Stellenbosch, che è un posto molto afrikaner, pieno di professori e di università. Io sono cresciuta a Cools River, una città piccola e poco conosciuta, in cui c'erano un solo bar, un solo dottore e così via. In effetti, la cittadina di Cools River non è cambiata molto da allora.
Ancora oggi, Cools River e Jakobsdal sono considerate zone molto tranquille, dove la vita è scandita dai ritmi del lavoro agricolo. Nelle foto su internet si vedono grandi distese di terra verdeggiante e all'orizzonte una catena montuosa. Siamo nell'area del Western Cape, la zona più a sud del continente africano. Guardando le immagini sul computer, l'impressione è di trovarsi di fronte a una terra molto, molto antica e ancora vergine. Tuttavia, secondo Marlene Van Niekerk, la poetessa e scrittrice che ha definito il mondo di Dumas un labirinto, non è tanto la natura, ma il paesaggio mentale del Sudafrica ad aver esercitato una profonda influenza su Marlene Dumas.
I would say one should draw the focus on...
Secondo me dovremmo concentrarci sul paesaggio mentale ed etico del Sudafrica. Dovremmo spostare il discorso sul fatto che l'area nota come Sudafrica è un'area contesa. Anche sul nome stesso di Sudafrica si può discutere, e in effetti è sempre stato argomento di dubbi, di contestazioni, di sfide. E dato che il Sudafrica è una ex colonia, le polemiche non si sono mai davvero placate e continuano ancora oggi. Credo che crescere in un posto del genere abbia portato i sudafricani, indipendentemente dalla loro sensibilità e considerando anche quelli delle classi sociali più privilegiate come me o Marlene Dumas, a essere più sensibili, più consapevoli. Penso che abbia creato una sorta di antenna o di radar molto sensibile per le questioni etiche, morali, per le ambiguità della vita, ma anche per quelle storie e quelle illusioni a cui le persone che si trovano in quella situazione si aggrappano per crearsi un senso di sicurezza.
Qual è stato invece il peso della lingua e della cultura Afrikaans sulla generazione di Dumas e Van Niekerk?
Afrikaans language and culture.
La lingua e la cultura Afrikaans sono elementi contestati all'interno del panorama sudafricano, che comunque è un panorama ambiguo. La cultura Afrikaans è in larga misura una costruzione ed è stata creata proprio durante il regime dell'apartheid. I politici di quell'epoca avevano concepito la cultura Afrikaans come Kulturvolk, nell'accezione germanica dell'espressione. Avevano grandi ambizioni per il popolo, ma erano guidati da un'ideologia eurocentrica ed elitaria per quanto riguarda l'arte, la musica, eccetera. Bisogna però ricordarsi che il Sudafrica è un paese molto isolato, quindi quelle ambizioni erano totalmente assurde, fuori di testa, folli. Quindi quando parliamo di lingua Afrikaans dobbiamo ricordarci che ci sono tutti questi aspetti nella mente di Marlene Dumas e dobbiamo ricordarcene anche quando Dumas sceglie l'inglese come lingua principale per i suoi titoli ambigui e ironici. Poi quello che posso dire è che tutti i bambini afrikaner sono cresciuti con la Bibbia e con le immagini kitsch contenute nella Bibbia. Non sono cresciuti con Caravaggio, sono cresciuti con i disegni kitsch di Cristo in croce.
A Cools River, negli anni 50 e 60, le distrazioni non erano molte. Si poteva entrare in un cinema, sedersi e vedere un film. Ma spesso la programmazione era censurata da una commissione apposita chiamata Directorate for Publications, così come letteratura e romanzi erano vistati da un'altra commissione, la Xie Morele Standarde. La Repubblica Sudafricana non era un paese normale. Nel 1948, quindi 5 anni prima della nascita di Marlene Dumas, un nuovo governo aveva proclamato il regime di segregazione, ovvero il regime dell'apartheid. Venivano istituite scuole per i bianchi e scuole per i neri, ospedali per i bianchi e ospedali per i neri. Venivano proibiti i matrimoni misti. E i rapporti sessuali tra bianchi e neri diventavano un reato. Per lavorare nei centri urbani, i lavoratori neri dovevano esibire un lasciapassare e la sera erano obbligati a tornare nelle townships, le zone margine della città dove era costretta a vivere la maggioranza nera. Makwena Modimola è una cittadina sudafricana. Nata nel 1969 e cresciuta nelle vicinanze di Pretoria, negli anni 90, per ragioni di studio, ha vissuto per qualche anno in Italia.
L'apartheid è un fenomeno molto complesso perché noi, bambini neri, vivevamo in townships e c'era la vita fuori in città dove vivono i bianchi. Noi andavamo a scuola lì, ma per fare le spese, altre cose, dobbiamo andare in città, a prendere un autobus, prendere un treno, queste cose che questi viaggi erano soltanto per noi. Sono nata in 69, ho andato a scuola nel 75, l'anno prima di famoso Soweto Uprising. Non si capisce perché eravamo piccoli, ma i genitori raccontano. La polizia erano sempre in giro di chiedere per loro, per il permesso, ID, chi sei, da dove vieni, che fai in città, queste cose. Non possono andare in un restaurant o andare in un negozio e entrare una porta che è scritto bianchi. Dovete essere entrare in una porta che è scritto neri.
Da piccola Marlène Dumas era molto legata a una donna che lavorava nella casa della sua famiglia. Fra di loro c'era un rapporto molto stretto. Eppure, nonostante questo legame, non potevano né mangiare insieme né sedersi allo stesso tavolo. C'è un quadro di Dumas, è esposto al primo piano della mostra Palazzo Grassi. Si intitola The White Disease, la malattia bianca, e raffigura un volto che sembra colpito da una patologia della pelle.
Yeah, the white disease is a painting that
The White Disease è un quadro che ho dipinto negli anni Ottanta. Spesso le persone pensano che il quadro sia solo una reazione all'apartheid, ma in realtà io credo che abbia un'importanza, una rilevanza molto più ampia. In effetti affronta la questione bianca in modo molto più ampio, perché se pensiamo per esempio ai nazisti, loro non discriminavano solo gli ebrei, ma anche le persone nere, e i nazisti erano bianchi, poi c'è pure il Ku Klux Klan e così via. Quindi sì, come sappiamo, questo problema esiste ancora.
Fin da quando era piccola, Dumas amava disegnare e collezionare foto. Risale al 1963, all'epoca in cui aveva 10 anni, un disegno particolarmente vivido, simile ad altri che Marlène aveva l'abitudine di realizzare utilizzando come supporto dei pacchetti di sigarette. In questo caso Marlène aveva ritratto 10 concorrenti di Miss Mondo in costume da bagno, alcune di profilo, altre no, bionde, more, con i capelli rossi, pettinate come Elizabeth Taylor o Sophia Loren, cioè con le tipiche e voluminose acconciature degli anni 60. Ogni costume da bagno è connotato da un taglio e da un tessuto con un colore o una texture diversa. Le forme sono quelle delle pin-up, apprezzate all'epoca. In rete si trova il filmato integrale della serata. È impressionante vedere le concorrenti con la fascia della Colombia, di Ceylon, della Danimarca, mentre riproducono quell'esatto momento immortalato da Dumas su un pezzo di carta nell'ormai remotissimo 1963. Quando ero giovane, ha scritto Dumas nel 1996, tutte le Miss Mondo si assomigliavano. Nessuna cinese, nessuna nera, ghanese o giapponese avrebbe mai vinto. Era sempre il tipo americano, bianco, a essere considerato più attraente. L'interesse per il disegno spinge Marlène sul sentiero dell'arte e dell'espressione. Fra il 1972 e il 1975 frequenta una scuola di belle arti a Cape Town. Lì comincia a interessarsi di arte concettuale, di body art e di performance. Nel 1973 inizia a dipingere. Grazie a un docente di fotografia, Dimitri Nicholas Fanourakis, entra in contatto con il lavoro di una fotografa newyorkese, morta suicida nel 1971. Si chiama Diane Arbus. Arbus aveva costruito la sua originalissima carriera fotografando personaggi eccentrici, donne vestite da uomo e uomini vestiti da donna, uomini dalle orecchie esagerate, nani, artisti circensi. Con Diane Arbus, Marlène Dumas condivide una caratteristica, è l'assenza di giudizio. Nicholas Fanourakis, il vecchio docente di Dumas a Cape Town, una volta disse di apprezzare nell'ex allieva il modo spaventosamente libero di guardare, chiedere, indicare, interrogare, deridere, rischiare e scherzare. Nel 76 Dumas lascia per sempre il Sudafrica. A bordo di un aereo si lascia alle spalle l'emisfero australe, sorvola le città e i deserti del continente africano e se ne va su a nord, in un altro emisfero, ad Amsterdam per l'esattezza, dove ancora oggi vive.
Quando ho finito di studiare all'Università di Cape Town, ho fatto domanda per alcune borse di studio e ne ho ottenuta una di 2 anni per andare a studiare all'estero. Devo dire che non pensavo che l'avrei ottenuta, quindi è stata una vera sorpresa. In quel momento, tutti quelli che si occupavano di arte moderna pensavano che il posto più interessante fosse New York. Ormai la Francia era, diciamo, il passato, era per Picasso e quegli artisti lì, quindi se volevi andare da qualche parte, andavi a New York. Ecco, la pensavamo così. Io però non mi sentivo pronta per andare a New York e in più in quel periodo non mi piaceva nemmeno tanto la politica americana. Anzi, se devo essere sincera, io avevo paura di andare a New York. Avevo paura del mondo dell'arte newyorkese perché non ero ancora sicura di quello che volevo fare. Quindi ho pensato di cominciare dall'Europa. E ho pensato che grazie alla mia vicinanza con la lingua olandese mi sarei sentita più a mio agio in Olanda. Quando mi hanno accettato per studiare lì, ho ringraziato il cielo e mi sono detta: adesso iniziamo da qui, poi vediamo cosa succede. Quando sono arrivata in Olanda, però, ho pensato che mi sarei persa anche al supermercato, visto che era la prima volta che uscivo dal Sudafrica.
Tra gli anni 60 e 70, Amsterdam diventa un santuario progressista e libertario, frequentato dagli hippies di ogni parte del mondo. Amsterdam è il Magisch Centrum, il centro magico d'Europa. Le arti e la cultura vivono un periodo di grandissimo cambiamento. Sono lo specchio di una società che è davvero in veloce trasformazione. Tra canali e ponti muovono i primi passi artisti come Gilbert and George, che nel 1969, allo Stedelijk Museum, espongono i propri corpi in qualità di sculture viventi, vestiti in giacca e cravatta e con il volto ricoperto da una vernice oro. Mentre nel 1976 l'artista Saul LeWitt produce un'opera, Cut, che consiste in un freddo e semplice ritaglio triangolare di carta ricavato da una mappa di Amsterdam. Nel 1976, infine, arriva in città una giovane Marlène Dumas, all'epoca 23enne.
Quello che c'era di speciale nel mondo dell'arte olandese non era la pittura, che in effetti non trovavo poi così eccitante, ma piuttosto il fatto che ci fossero Stanley Brown, quegli artisti lì, e Marina Abramovic, e la performance art, anche se quello non era il mio genere. Poi c'era tutto il porno. E infatti ho visto il film Gola Profonda. In Sudafrica invece tutto veniva censurato. Quindi quando sono arrivata in Olanda, la prima cosa che ho fatto non è stata andare nei musei d'arte, ma leggere tutti i libri e vedere tutti i film che in Sudafrica erano proibiti. Quindi diciamo che è stato un periodo davvero molto eccitante per me.
In quel primo periodo in Olanda, Duma frequenta l'Atelier 63, una scuola d'arte indipendente, ancora oggi attiva, fondata nel 1963, appunto, ad Harlem. La scuola era nata dall'iniziativa di un gruppo di artisti. Erano tutti molto insoddisfatti dell'insegnamento accademico ed erano alla ricerca di un ambiente più dinamico, dove potersi incontrare e scambiare idee.
Quando ho iniziato a studiare all'Atelier 63 ad Harlem, c'era un insieme di cose diverse. Sono anche rimasta un po' delusa, perché speravo di incontrare persone come Pasolini o Andy Warhol. Sai, ero giovane, avevo 23 anni e volevo cose che in realtà non c'erano. Poi, a volte gli olandesi guardavano dall'alto al basso noi sudafricani, perché pensavano che non fossimo informati a causa della pessima situazione politica del nostro paese. Io, invece, pensavo che molti dei pittori olandesi o degli artisti che c'erano in giro fossero un po' ingenui e devo dire che ero rimasta un po' delusa. Ma alla fine, se devo considerare tutto quello che c'era in Olanda in quel momento, posso dire che è stato meraviglioso esserci.
Ad appena 25 anni, Duma espone allo Stedelijk Museum, il museo più importante di Amsterdam. La mostra si chiama Atelier 15, 10 giovani artisti. Fra il 79 e l'80, spinta da una sete di conoscenza che andava al di là dell'ambito artistico, decide di iscriversi alla facoltà di psicologia. I primi lavori di Duma si avvicinano al concettualismo e hanno un carattere sperimentale. Spesso prendono la forma del collage o dell'installazione. Nel 1982 partecipa alla mostra Documenta di Kassel, in Germania. Frequenta gli altri artisti attivi ad Amsterdam, dove le grandi gallerie d'arte contemporanea sono appena un paio, perciò tutti si conoscono, tutti frequentano gli stessi luoghi di ritrovo e tutti fanno nottata insieme. Duma ha l'abitudine di scattare polaroid agli amici. È il suo modo di tenere un diario. Da una di queste foto nasce Le dita gialle dell'artista, un quadro del 1985, dove è ritratto un amico dell'epoca, René Daniels. Daniels stringe una sigaretta tra le dita e grazie al suo sguardo, lievemente offuscato e ironico, sembra di poter percepire quel mormorio e quella certa atmosfera decadente, alcolica, che per tutto il Novecento ha accompagnato la vita e i riti di ogni boema artistica. Nel 1984 il nome di Marlène Duma è ancora poco conosciuto. Viene invitata in Australia, alla Biennale di Sydney, dove espone accanto a una grande promessa e a una figura già molto affermata, ovvero, rispettivamente, Mike Kelly, artista americano, e il tedesco Anselm Kiefer. Mentre due colleghi vengono concessi spazi molto generosi, a Duma viene assegnata un'area piuttosto piccola, cosa che la spinge, dice Duma, a impegnarsi e a competere con più determinazione. Del resto, chiudersi in studio e dipingere equivale per Duma a entrare in quel labirinto di cui parla la scrittrice Marlene Van Niekerk. È un gesto di immersione totale.
Per me non è un hobby, non è qualcosa di piacevole come può essere mangiare del buon cibo. Per me la situazione ideale in cui dipingere, anzi direi l'unica situazione in cui riesco a fare un buon quadro, è quella in cui sono tesa, in cui sono completamente vigile, presente nel momento. D'altronde, se un chirurgo è impegnato con un paziente, nessuno gli chiede di pensare ai neonati, ai bambini o altre cose carine. Quello che la gente vuole è che il chirurgo si concentri al 100% sul paziente.
Nel 1985 arriva una grande mostra. La locandina è di forte impatto. C'è una foto dove si vede una mischia animale, un gruppo ammassato di lemuri, i piccoli primati dagli occhi spiritati, anche noti per la bellezza del loro canto. La mostra si intitola Gli occhi delle creature notturne, 11 ritratti di grandi dimensioni, dove il volto, spesso il volto di amici e persone del proprio ambiente, è in primissimo piano e dove quel volto, in qualche modo, incombe e quasi si rovescia sullo spettatore. È in quel momento che si affermano lo stile e la poetica di Marlene Dumas per come li conosciamo. Il forte accento conferito all'espressività del viso ha spinto qualche critico a cogliere un legame tra la pittura di Dumas e la tradizione olandese dei tronies, ovvero un tipo di ritratto diffuso nel XVI e nel XVII secolo, dove rivestivano grande importanza la fisionomica e l'indagine psicologica del volto, spesso preda delle sue pulsioni più estreme: piacere, dolore, godimento, agonia. Una differenza è che la pittura dei tronies si basava su persone reali, in carne e ossa, come contadini, mendicanti, mentre Marlene Dumas, sola nel proprio studio, dipinge a partire da fotogrammi cinematografici, oppure da una Polaroid che ha scattato, o da foto ritagliate con cura dai giornali.
Il mio studio è pieno di giornali, di ritagli di giornale, di cose che non ho letto e di immagini. Quando lavoro io ho bisogno di stare da sola. Devo essere tranquilla e deve esserci buio. Non ascolto musica mentre lavoro. Sono inquieta, tesa. Sono un po' come un cane che vuole sdraiarsi ma che non trova il posto giusto.
Sembra quasi di sentire le forbici nella quiete dello studio, mentre scavano nella pagina e selezionano un'immagine. La isolano, rubandola a un vecchio quotidiano o una rivista pornografica, trasferendola così dal mondo di ogni giorno al regno immaginifico e artificiale della pittura. È così che sono nate alcune delle opere esposte a Palazzo Grassi, come Fingers, Blindfolded e Figure in a Landscape. The Visitor, realizzato nel 1995, è uno degli oltre 100 lavori esposti e resta uno dei più spettacolari e ipnotici nella produzione di Dumas. La tela misura 1,80 m x 3. Ci troviamo al cospetto di 6 prostitute, ritratte di spalle, che in un clima di sospensione e di vigilia guardano verso l'ingresso di una stanza, dalla quale prima o poi entrerà il cliente, cioè il visitatore che dà il titolo all'opera. Sul loro corpo si posa lo sguardo maschile, quel cosiddetto male gaze, che negli ultimi 50 anni filosofe come Adriana Cavarero hanno esaminato, studiato, guardato al microscopio e come osservato in una moviola, fotogramma dopo fotogramma.
Il concetto di male gaze è stato propriamente introdotto da una studiosa del cinema, una britannica di nome Laura Mauley, negli anni 70. E la sua tesi è che le rappresentazioni visuali delle donne che esibiscono corpi femminili, ma anche il cinema che racconta di donne e mette sullo schermo le donne, sono confezionate per lo sguardo maschile, ossia per lo sguardo dello spettatore. Lo sguardo maschile, il soggetto maschile che guarda e usufruisce dell'oggetto che gli sta di fronte, è nella posizione del voyeur e prova piacere rispetto ai corpi femminili, all'oggettificazione del corpo femminile che ha di fronte. In questo senso, Marlene Dumas fa delle operazioni assolutamente interessanti, perché la teoria dello sguardo maschile ha avuto anche delle critiche da parte femminista dopo gli anni 70. Queste critiche più o meno sostenevano: ah, ma questa teoria continua a vittimizzare le donne, per così dire, priva le donne di una soggettività e di una spontaneità.
Secondo Adriana Cavarero, il modo in cui Dumas ha scelto di disporre le figure in The Visitor non solo rovescia e sposta il punto di vista, ma si allontana dalle scelte fatte in precedenza da artisti come Pablo Picasso.
Quindi noi non vediamo il loro sguardo e queste prostitute guardano verso una porticina molto illuminata da cui uscirà il cliente, si presume un uomo. Qual è il gioco? Il gioco che del resto è, secondo me, intenzionalmente rivolto a stravolgere un dipinto, per esempio, famosissimo di Picasso, che è le Mademoiselle d'Avignon. Mentre nelle Mademoiselle d'Avignon abbiamo ritratte delle prostitute che guardano direttamente il visitatore della mostra, cioè guardano direttamente chi guarda il quadro, si presume il maschio eterosessuale, e quindi abbiamo, diciamo, una riproduzione esatta del male gaze. Qui nel dipinto di Dumas invece le cose si complicano. Lo sguardo maschile del visitatore vede sì le prostitute ritratte, ma le vede di spalle, non vede il loro sguardo. Quindi non riesce a dominare con il suo sguardo, perché le donne, le prostitute ritratte, gli voltano le spalle e quindi non vede i loro occhi. Però immagina, ovviamente, che le prostitute stiano guardando verso la porta illuminata da cui uscirà il cliente. E quindi l'osservatore si identifica con il cliente che stanno attendendo e quindi, per così dire, il suo sguardo che oggettifica il visitatore. Quindi abbiamo una notevole complicazione che ci interroga.
Nella stessa sala dove è esposto The Visitor troviamo il dipinto dal titolo Red Moon, una rivisitazione del mito di Ofelia. Mentre una parete della sala precedente è appeso un quadro che proviene da una collezione privata. È un quadro molto piccolo, appena 30 cm x 24, ma colpisce per l'intensità e per la molteplicità di piani simbolici che riesce a evocare. Il titolo è Crucifixion, ma in questo caso a soffrire sulla croce non è Gesù, bensì l'animaletto che nelle favole di solito viene baciato dalla principessa. È un ranocchio. Nel prossimo episodio ci attendono La Laguna e Venezia. Entreremo a Palazzo Grassi per vedere da vicino Ofelia, il ranocchio e le altre 100 più opere di Open End. Una specie di tenerezza è una serie scritta da Ivan Carozzi e realizzata da Cora Media, promossa da Palazzo Grassi, Pino Collection, Venezia. Le registrazioni in studio sono di Tommaso Simonetta per Smither Noise, i fonici di presa diretta sono Daniel Van de Poppe, Marco Campana e Davide De Benedetti. Il doppiaggio è di Loredana Butti per Marlène Dumas e di Francesca Pellas per Marlène Van Niekerk. L'editing delle interviste è di Francesca Bottenghi. Le producer sono Anna Nenna e Monia Donati. Le musiche originali e il sound design sono di Lost Movie. La cura editoriale è di Sara Poma.